Vincenzo, ci hai raggiunto in automobile o in bicicletta?
In auto questa volta.
Per fortuna.
Scusa, ma perché per fortuna?
E lo sai anche tu perché?
Beh, io so che...
Perché sennò arrivi tutto sudato, no, quindi poi ti raffreddi.
Lui suda freddo ogni volta che gli si tira fuori le due interviste su due fatte a Vincenzo Nibali. L'armadillo!
Allora, io mi ero un po' rifiliato dal mondo del ciclismo quando tu arrivi all'apice, però c'ero in due circostanze. Prima nel Mondiale di Firenze e prima di Rio de Janeiro.
Oddio, il periodo peggiore che potevate capitare. Allora, ultimamente sono stato in Colombia perché mi ha ospitato Rigoberto Urán per una sua... per la sua manifestazione che è veramente incredibile, 8.000 persone, quindi poi in totale 10.000 persone, e c'è un giornalista molto famoso dell'America Latina che si chiama Mario Sabato. Mi dice: Vincenzo, con te ho fatto l'intervista più corta che potessi mai fare. Ho detto: perché fai? No, venivi, sai, dal periodo un po' che eri nero, così così. Ho fatto una domanda e mi ha risposto sì. Te l'ho fatto un'altra e mi ha risposto no. Va bene così.
No, invece tu avevi risposto bene alle mie domande alla vigilia del Mondiale di Firenze, che ti vedeva protagonista, è il 2013, se non che
cadi. Non si stava in piedi quel giorno. Si stava in piedi, solo che all'improvviso nella terz'ultima tornata la bici è partita completamente, sono caduto e... è stato aver buttato un po' tutto l'ortico con quella caduta lì, ha rovinato un po' tutti i piani anche della squadra, perché cadde anche Paolini, sì, scombinò tutti i piani. Qua è caduto Rigoberto Urán, che vediamo nelle immagini, quindi era un mondiale molto difficile, ha piovuto tutto il giorno, la mattina... era buio, c'era Ulissi, guardava fuori dal bus il sole non c'era.
Ma quando nel finale parte Rodriguez, tu sei anche vittima della caduta, ma hai avuto di paura?
Allora, io caddi e poi rientrai nel gruppo davanti in una curva. Io avevo un po' più timore a entrare, lui è entrato più veloce e lui è andato, ha preso qualche metro. Allora io ho detto: vediamo chi chiude, perché se chiude qualcuno io poi di contropiede posso partire. Non parte nessuno, allora mi sposto, passa Rui Costa e io lascio sfilare Rui Costa. Ho detto: va Valverde sicuro? Valverde mi guarda.
Sì, perché ricordiamo, gli spagnoli erano in quattro davanti, ci sono due spagnoli e perdono quel mondiale perché lo vince Rui Costa.
Valverde fa: è nada? Come nada? Ho detto io: è più veloce Rui Costa, lo prende, lo batte. Niente, allora i due sono andati, quell'altro a Rui Costa è rientrato su Joachim Rodriguez, lui non mi ha dato il cambio, è rimasto sempre sulla mia ruota, che poi lui sulla carta era più veloce,
Valverde
10 volte con me, mi batte 11 volte, ma quel giorno il mondiale sulla carta era 270 km, ma in fondo è venuto 296 km, quindi e poi tutto il giorno piove, quando una gara è così lunga fino alla fine non sai mai veramente chi ne ha di più. Io ero un gran fondista per questi tipi di gara, quindi sai, potevo anche rischiare di prendere una medaglia. Ho detto: vabbè, male che va, provo a tentare di prendere una medaglia.
Ma quella caduta quanto ti ha tolto?
Ha tolto le forze per recuperare mezzo giro, che poi qualcuno disse: ah no, è rientrato attaccato alle macchine. Ho detto no.
Ma rivedere questo, perché noi abbiamo già fatto una puntata con Fabio Cancellara, dove chiaramente facciamo vedere i successi, i grandi successi, ma anche le cadute che fanno parte del gioco, come fanno parte gli infortuni per un calciatore. A rivedere le immagini oggi, ti fa più male? Ti manca comunque quel mondo? Ti manca comunque la strada?
Ma no, allora io dico sempre che purtroppo le cose belle ci sono, le cose brutte anche, ed è un bagaglio di esperienza.
Ma quali si ricordano di più?
Ci sono sicuramente dei momenti che sono stati fantastici per me, e quello che tutti, ahimè, mi ricordano non è quello di Firenze, che poi io l'ho passato abbastanza bene, che poi c'è un aneddoto anche su quell'arrivo lì in volata.
Racconta.
E io parto, Valverde fa per uscire mia fianca e non riesce a superarmi, quindi anche lui con le gambe era un po' al limite, ma eravamo tutti finiti, no? Cavolo, mi spinge verso le transenne e c'era un bel bandierone del Leone delle Fiandre, mi sembra, che mi toglieva la vista, ma mi arrivava anche addosso, quindi io ho dovuto...
Se non arrivi terzo.
Arrivavo terzo, ho dovuto rialzare E poi ho alzato la mano come si fa di solito un po' anche sì. per richiamare la giuria. Questa cosa viene notata, la giuria va a chiedere le immagini della televisione per vedere cosa è successo, le immagini non ci sono perché la seconda telecamera...
Non ci sono le immagini, è vero.
No, si sofferma sull'arrivo di Joaquín Rodríguez e Rui Costa. Quindi quel momento lì è subito dopo il nostro arrivo, non si vede, quindi non si è visto il momento che io alzavo la mano, che lui mi portava tutto.
Quindi, tra virgolette, per rimanere in tema calcio, con il VAR prendi la medaglia.
Con il VAR prendevo la medaglia, se c'era. Purtroppo non c'era, medaglia di legno e va bene così. Quindi,
però stavi dicendo che tutti ti ricordano un'altra caduta.
Ma la caduta, quella che tutti mi ricordano ancora oggi, tutt'oggi, sempre, purtroppo è quella di Rio.
E io anche lì l'ho intervistato il giorno prima, Nicolò. Cade anche in quel giorno lì, esattamente come a Firenze, ma lì mancava poco l'arrivo.
Mancava circa 6-7 chilometri circa, e ho pedalato proprio le ultime due settimane anche con Enao, il giornalista, come dicevo prima, proprio sempre Mario Sabato, e fa: ma cosa è successo? E tu, siamo entrati in curva e sono scivolato, e gli ha chiesto la stessa cosa anche a Enao, sì, è andata così, perché... Vincenzo è entrato e gli è partito un po' la bici e io invece sono scivolato completamente. Era una discesa che in alcuni punti era molto asciutta e in alcuni punti era umida, c'erano delle zone d'ombra e quindi c'era questo tasso di umidità che aveva letteralmente bagnato l'asfalto.
Il dato paradossale è che Vincenzo Nibali in discesa è sempre stato considerato tra i migliori discesisti.
Non avevo timore della discesa.
Scusa Armando, pure Baggio è sempre stato considerato uno dei migliori
rigoristi. E sbaglia rigore
uno.
Purtroppo l'errore ci sta. Lì è stato un po' come succede, come vediamo a volte nella MotoGP, che vede la moto che uno va, poi la tiene su e va verso l'esterno. Purtroppo che io andando verso l'esterno c'era il muretto e una balla di fieno. Ho centrato la balla di fieno.
Ma adesso quando ti alleni qui sulle strade del Ticino, che sei in discesa, vai tranquillo, immagino. Non spingi
sì,
mai,
no,
non sei mai
no,
a rischio.
Non spingo tanto su strada. Può capitare che giocando un po' si spinge, ma cercando sempre di, diciamo, restare nell'ambito della sicurezza anche per quanto riguarda il codice della strada. Quindi
io mio buon amico...
E poi in Ticino c'è una cosa che sono pericolose, le strisce pedonali gialle. Sono leggermente rialzate e con il bagnato sono... Tremende.
No, quello che io ricordo di Vincenzo con affetto particolare è, io ho questo buon amico che colleziona, tifosissimo di tutto quello che è Italia, quindi colleziona le prime pagine della Gazzetta dello Sport, quasi come se fosse una Bibbia calcistica. E lui mi dice sempre: nel mio cuore ci sono tre Bibbie, tre Gazzette. È tutto vero, campione del mondo del 2006. Jacobs, quando vince l'oro alle Olimpiadi nei 100 metri, e Juan Nibali con la Gazzetta gialla. Quella Gazzetta gialla di Juan Nibali, quanto ancora ti rende fiero? Proprio, io mi immagino il giorno dopo tutta Italia che va nelle edicole, come si faceva una volta, Armando, per avere proprio il cartaceo di quel momento storico.
Quello è stato uno dei momenti dello sport più belli, non perché ho vinto io.
No, ma è vero.
Tutto è partito da...
Guarda che bella immagine.
Sì. Bellissimo. Tutto è partito da una petizione, quel periodo lì andava tantissimo in voga Twitter, una petizione che partì proprio da Paolini, Gazzetta Gialla, però la Gazzetta non poteva stampare una Gazzetta gialla perché sappiamo tutti che la Gazzetta è rosa, e negli uffici della Gazzetta praticamente parlarono di corsa: dobbiamo fare questa Gazzetta gialla, ma non possiamo perché mancava la matrice, quindi hanno fatto una matrice appositamente per stampare la Gazzetta gialla, e fu così. Ed è stata una delle copie più vendute nella storia della Gazzetta. Io ancora oggi mi capita di firmare ancora qualche copia conservata. Veramente.
Io mi ricordo benissimo quella prima pagina, perché poi la Gazzetta è rosa, il Giro d'Italia e tutto, e vederla gialla. Cioè, quando l'Italia vince il mondiale, la Gazzetta era rosa. Cioè, non è stata
azzurra.
Era rosa. Cioè, per Nibali, Juan Nibali, era giallo, e io quel giorno rimasi, mi viene ancora la pelle d'oca a pensare che fu veramente una cosa storica unica. Ma tu quella Gazzetta ce l'hai?
Ce l'ho, ho anche una copia gigante a casa. No. Invece un'altra cosa simile che mi è capitato, perché come hai detto te del mondiale di Jacobs, così la Gazzetta sta ristampando
le pagine storiche.
Quest'anno io ero andato da mio fratello che vive vicino ad Ancona, che c'era il battesimo di mio nipote, E vedo un signore che compra la gazzetta e dentro c'era un altro inserto, la copia esatta della gazzetta di quando avevo vinto la Milano-Sanremo. Ho detto via subito a ricomprare la gazzetta.
Ma sai, cioè, come noi chiediamo spesso al calciatore, la maglia della finale dove ce l'hai? La maglia gialla del Tour dov'è?
Allora, la maglia gialla del Tour ce ne sono diverse, perché io conservavo diverse maglie e durante il Tour cercavo di utilizzare sempre la stessa.
Per scaramanzia?
Un po' per scaramanzia, anche
bello
sì.
Bello questo.
Allora, quella che ho usato tutti i giorni io l'ho incorniciata. Poi c'era quella del podio finale, che è con le mani lunghe con la cerniera dietro, e anche quella è stata messa nel quadro. E poi c'è quella che ho usato l'ultimo giorno in gara ai Champs-Élysées, quella ce l'ha mia mamma.
Ma che bello. Bello.
Bello.
Bello.
Bellissimo.
Così come è bello rivedere alcune immagini, perché in quella Tour de France Vincenzo Nibali vince già la seconda tappa. Ma a mio modo di vedere, il numero che fa Nibali lo fa lungo la foresta dell'Arenberg. Siamo alla quarta tappa, Froome va a gambe all'aria, Contador perde un sacco di tempo, Vincenzo Nibali fa un numero pazzesco, anche grazie al suo compagno di squadra Fuglsang, giusto?
Sì.
Con Cancellara che è dietro,
Vabbè, Fabian no, non doveva scortare nessuno, forse.
No, poteva fare la sua gara.
Poteva fare la sua gara, però quella è stata una giornata veramente dura per tutti. E sono sincero, io andai molto forte in questa tappa qui, ma sono arrivato con le forze al lumicino nel finale, perché è stata una tappa tiratissima e non c'era tempo per mangiare, bere, e quindi l'abbiamo fatta tutta ad un fiato, ecco.
Ma il Tour lo vinci qua?
Ma secondo me sì, perché qui praticamente non ho chiuso il Tour a doppia mandata, ma aver messo giù 4 minuti e 50 mi sembra di vantaggio è stato...
Sì.
Ha dato, come dire, una mazzata
sul
a tutti
podio.
Quanti, ecco.
Sì, sì, ma cioè, ci sono delle cose. Adesso noi stiamo vivendo, in questo momento c'è un'egemonia tra Sinner e Alcaraz nel tennis, quindi cioè, l'Italia sta vivendo tantissimo, quasi solo di tennis in questo momento,
sì.
Perché il calcio va malissimo, la Ferrari va malissimo, nelle moto vince Marquez, quindi in quegli anni lì c'era il ciclismo e c'era Nibali, che era una star tanto quanto... Cannavaro che vinse e che sollevò la Coppa del Mondo. Ecco, quanto manca un faro italiano oggi all'Italia? Un Nibali, un Pantani, un Cipollini che vinceva le volate.
Io penso che è un po' come negli sport, ci sono delle cose che sono un po' cicliche, no? Jacobs è tornato a una grande vittoria.
L'Italia, scusami Vincenzo, però
è
sempre stata terra di
sì.
Ciclisti da sempre, ciclicamente.
Poi ampliamo il discorso perché...
L'Italia nasce con una storia molto profonda, che è quella legata al Giro d'Italia, la Milano-Sanremo, quindi
sì.
Con grande storia, quindi è normale che nel panorama italiano ci sia una grande attenzione verso il ciclismo. Ora, ultimamente sembra che ce ne sia un po' di meno, perché comunque il ciclismo... È vero che è uno sport popolare, ma è diventato, ahimè, uno sport molto ricco, molto, diciamo, ci vuole un
d'accordo,
po' più...
D'accordo, Vincenzo, i paesi storici per quel che riguarda il ciclismo, l'Italia naturalmente, la Francia,
Belgio,
Olanda,
ma
mettiamoci
la
pure la Spagna,
stessa, sì, sempre grandi campioni.
E la Svizzera stessa. Tutti i paesi che ho citato hanno comunque uno sponsor importante con una squadra di prima categoria legata ad uno sponsor di quel paese lì. Ad esempio la Svizzera adesso con Cancellara come sponsor alla Tudor. Gli olandesi ce l'hanno, in Belgio c'è, in Francia pure con qualche problema. L'unico dei paesi tradizionali che non ha uno sponsor di prima fascia per una squadra, tra virgolette, di Serie A è l'Italia. Perché?
È un pochino complicato. È un pochino complicato perché secondo me... si è andata a perdere un po' quello che era l'attenzione, diciamo, verso questo sport meraviglioso in Italia, e ahimè tante aziende fanno fatica a investire in uno sport come quello del ciclismo, a mio modo di vedere, causa di quello che è stato un po' negli anni 90. Ora questo c'è, come dire, un po' di
degli anni avanti, lo ricordiamo,
cambiando.
Con il famoso caso Festina, con quell'onda doping che
problemi
fu un vero
legati
proprio polverone.
Anche, tra virgolette, quello che è successo a Marco Pantani a Madonna di Campiglio. Si ritorna ora a Madonna di Campiglio dopo 30 anni, quindi fa capire un po' questo. Ci sono sicuramente delle grandi aziende che hanno degli interessi, però il volume di spesa che c'è intorno al team oggi purtroppo... Lo sto guardando anche adesso, perché sto guardando proprio quelli che sono i bilanci per creare una squadra. Possiamo chiedere anche a Fabian, perché lui comunque, anche se lui
sì.
È una professional, però ha un'impronta World Tour, si parla almeno di 20 milioni di franchi all'anno.
E in Italia non si possono trovare?
si possono trovare, ma è un progetto a lungo termine, trovare un'azienda che investe questo a lungo termine è veramente difficile, e sono poche le aziende in Italia che possono permettersi un investimento del genere, sono prettamente, possono essere anche un po', come dire, parastatali. Possiamo parlare di Enel, possiamo parlare di Freccia Rossa, Ita, so questi un pochino i marchi più blasonati. E l'altro potrebbe essere Barilla, che è quello, diciamo, un pochino più da privato, però non ha mai investito nel ciclismo.
Sai che a me fa molto strano, perché se c'è una disciplina dove il marchio è chiaramente lì, poi la squadra si chiama con il nome dello sponsor, poi lo vedi ore
per tre settimane di fila, per tutte le classiche, per i mondiali, per mondiali tutti gli anni.
Paradossalmente il problema di adesso anche nel ciclismo è bisogna spendere questo per ogni anno per avere una squadra professional, all'incirca questa spesa qui. Ma quando si va nel World Tour, ormai siamo arrivati a delle cifre come la UAE di Mauro Gianetti, costa quasi 40 milioni di euro all'anno. E sono veramente tantissimi, e quantificare il ritorno d'immagine è molto complicato. Lo si può fare creando delle attività intorno a degli eventi che sono legati a quelli del Tour de France, al Giro d'Italia.
Scusami, ma tu stai guardando perché anche tu come Fabian vuoi?
Beh, allora, scendendo di bici, chiaramente non è che stai a casa e ti giri i pollici tutto il giorno, quindi segui quello che è tutta l'attività.
Ma è una curiosità o c'è un po' di ciccia, come si dice, hai qualcosa?
C'è interesse, però qualcosa sostanzialmente non c'è. Sto sviluppando sicuramente dei progetti, sto collaborando con una nota azienda a livello globale, che lo posso dire, Ernst & Young, quindi stiamo cercando di capire quale potrebbe essere la soluzione giusta per rilanciare anche in questo senso il ciclismo italiano con qualcosa, però sostanzialmente non c'è niente, questo l'ho sempre detto, non dico niente di nuovo, ma non ho niente in mano, qui lo dico e qui lo nego. Quindi.
Allora, Vincenzo, in precedenza hai parlato di quello che era successo alla fine degli anni 90, che ha tolto un po' di legittimità ad un certo mondo.
È stato un colpo duro, ecco,
quello
colpo lì.
Durissimo. Poi comunque sei voltato pagina, tu sei stato tra quelli che ha contribuito a voltare pagina e sei stato anche tra quelli che di tanto in tanto credo abbia avuto qualche dubbio, visto che si viveva un po' in mezzo al guado, no? C'era chi aveva voltato completamente pagina e chi non aveva voltato pagina. Ti faccio un esempio concreto, Liegi-Bastogne-Liegi del 2012, arrivi secondo dietro Iglinski che 2 anni dopo viene squalificato.
E quello, non eravamo compagni di squadra. Lui mi raggiunse, ha avuto la meglio su quell'arrivo di Liegi e io ci stai veramente molto male, che poi lui era compagno mio di squadra, che abbiamo visto le immagini poco fa durante il Tour de France quando vinsi, però io penso che con lui di aver scambiato soltanto 2 parole in 2 anni.
Ecco, ma in genere...
Cioè quando era tuo compagno?
Sì, perché facevamo un calendario completamente diverso, però all'interno della squadra, diciamo, c'era un'anima kazaka e un'anima un po' italiana, quindi... Non c'era tutto questo...
Ma molto onestamente, ci sono stati momenti in cui hai avuto qualche dubbio e ti dicevi io vado a pane d'acqua e c'è qualcun altro che non va a pane d'acqua?
Ma allora, sostanzialmente non ci ho mai pensato, ho pensato soltanto a fare il mio, a farlo bene e andare avanti. E io credo che la parte della mia generazione è stata anche un po' quella che all'interno del ciclismo ha fatto un po' di cambiamento. Parlo di me, di Mark Cavendish...
Cavendish, mi ricordo, fu tra i primi a firmare questa lettera etica, no?
Siamo stati i primi. Il cambio generazionale è stato proprio nel 2010, quindi abbiamo dato un po' una svolta, accettare i controlli antidoping a casa, orari alle 7, all'incirca dalle 6 e mezzo, diciamo, potevano venire. Noi indicavamo quell'ora che a casa di reperibilità, però potevano venire anche alle 14, come la sera alle 20. Mi ricordo una sera dovevo andare qui in ristorante con Gasparotto, un altro diciamo dei corridori che vive qua, esatto, sono andato qui alla trattoria del popolo, esco fuori da casa e trovo con le valigie una sera. Cercate me, sì. Quindi abbiamo dato un senso di cambiamento anche al nostro sport, e oggi se il ciclismo è un ambiente più spettacolare, più bello, dove si guadagna anche di più, è anche merito nostro, grazie a quello che abbiamo fatto noi nei nostri anni, dal 2010 fino ad arrivare alle porte del 2020, che poi lì c'è stato un altro scatto ancora nel dopo Covid, ecco.
Chi è un Vincenzo Nibali oggi? Cioè, se tu devi vedere un corridore oggi, chi è uno nel quale tu ti rivedi?
Ma a livello globale o
no? No, cioè proprio di caratteristiche da ciclista.
Ma allora, io ero, quando correvo ero, mi chiudevo in me stesso e a volte non riuscivo a esprimere veramente la normalità, perché mi concentravo molto di più su quello che stavo facendo e lasciavo indietro tutto il resto, anche il pubblico a volte. Cioè, la prima settimana andavo molto bene, poi incominciavo a soffrire un po', e issavo davanti a me questo muro. Infatti in molte interviste a volte erano molto difficili con me, non erano semplici, ma lo ammetto, ma perché soffrivo dentro di me e la pressione mediatica aveva un certo impatto anche su di me e anche sulla famiglia comunque.
E questa pressione ti ha tolto energia anche.
Ma un po' di energia me l'ha tolta, la soffrivo parecchio io. Non sembrava, ero molto introverso ancora oggi, però la soffrivo.
Tornando
tantissimo.
Indietro per...
No, scusami, deve rispondere alla tua domanda. Quindi uno che gli assomiglia deve essere un introverso per forza.
È difficile individuare un atleta oggi che sia simile come me, perché comunque poteva essere magari il giorno che ero sorridente, ma poi ero anche fumantino. Ah. Quando partivano, non gliene mandavo mica a dire, certo. Le raccontavo di ogni modo. Lo facevo anche perché era anche una tattica psicologica.
Sì,
cioè,
sì.
Ha detto quello, ma lo dicevo apposta per fare arrabbiare quell'altro, per far girare le scatole a quell'altro, per vedere anche la reazione dall'altra parte. Quindi non era soltanto... c'era anche un po' di cinema, diciamo.
No, ma guarda che a livello di comunicazione il fatto di mettere pressione agli altri è tattica, alla fine.
Sì, esatto. Facevo anche questo, cercare di psicologicamente mettere un certo tipo di peso. Poi c'erano delle volte che subivo anche io. Non era facile. Oggi gli atleti, secondo me, sono più bravi... anche nella comunicazione, perché siamo in un'era social dove
è
più semplice e ci sono tanti anche dei filtri all'interno della squadra che hanno una divulgazione un pochino migliore.
Tra responsabili stampa, dici tu.
Esatto, questa la posso raccontare perché è vera, è verità. Salgo sul lettino dei massaggi, questa è veramente simpatica. Ero nervosissimo, avevo le gambe che non andavano, non giravano. Allora salgo sul lettino dei massaggi, arriva il addetto stampa della squadra, il mio addetto stampa era Jeffrey Pizzorni, e ha chiamato la Gazzetta dello Sport, tanto posso dire anche il giornalista, Ciro Scognamiglio. Fa: come è andata oggi? Vuole sapere un commento. Ho detto: Jeffrey, vedela tu oggi, giornata di merda. Ma che va bene, lui va via, io rimango lì a fare massaggi, sai, io parlo col massaggiatore, il massaggiatore è una specie di...
Confidente,
ti metti lì, ti rilassi e dai, domani un altro giorno. La mattina scendi a colazione, già tutti un po' ridevano. Mi fa il massaggiatore Pallini, il mio storico, fa: guarda la Gazzetta.
Ciro, cosa ha scritto? Scognamiglia.
Letterale, tra virgolette.
Però è
un filtro bellissimo.
È un filtro stupendo, vedi tu, Jeff,
cioè, dall'altra parte le persone che leggono un'intervista dicono: ma guarda questo, cioè, non ci pensi nemmeno. Perché
però
sei
è
tanto
sincera,
giovane.
Io pagherei per avere un calciatore che alla fine a partita oggi guarda la partita e ti dice così.
Certo.
È giusto.
Vedo un Tadej Pogačar che oggi dico: cavolo, vince tutto e lo fa con estrema facilità e anche sempre, diciamo, il sorriso. Quest'anno sembrato quasi che questo meccanismo si era un po' rotto, però poi lui ha detto che ha avuto questo problema al ginocchio, quindi era stanco, la pesantezza si fa sentire, il personaggio mantenere questo stile diventa complicato, non è un Nibali, ma non saprei neanche dire chi è.
Però quello che mi interessa è, noi viviamo vicinissimi all'Italia e tanti ex sportivi o sportivi in corsa vengono a vivere qui a Armanda, no? Non solo ciclisti. Qua sono tranquilli, è vero che il ciclista viene, si allena, il territorio si presta anche per allenarsi, eccetera, eccetera, ma vengono anche per la tranquillità. Tu come vivevi? Beh, sì, anche.
Sì, no, anche per una ragione fiscale.
Sì, no, però se uno ha famiglia, ha figli piccoli ed esce a Viganello, a Chiasso, a Bodio, è tranquillo. Cioè, sei meno tranquillo tu, sì, che ti fermano, ti chiedono del lugar.
Una cosa pazzesca, no, il mio vicino chiedere, di casa,
vai.
Un ricercatore di medicina su... cose brutte.
Sì.
Allora siamo trovati una volta a parlare: ah, sai, Vincenzo, Io 8 anni che vivevo lì, non ho mai avuto il coraggio di chiederti un autografo, il mio vicino di casa, sì. Ma com'è possibile?
No, ma infatti è quello, la differenza con l'Italia. Sì. Tu quanto hai sofferto o quanto ti ha fatto piacere magari la pressione proprio fisica? Perché io vedo il grande sportivo entra in un centro commerciale, è al bar con i figli a far colazione e ti si buttano addosso, fai il video per mio cugino, fai la foto di mia figlia ha fatto il battesimo.
Sì, cioè, succede questo, però...
Tu come la vivevi?
Ma un po' così, un po' cosà. Dipende dai momenti. Perché...
Cioè Messina, quando andavi a mangiarti la granita con la brioche bene. Con il tuppo?
Paradossalmente a Messina, forse perché quando scendevo giù ero un po' tra la mia gente, ero più tranquillo, passeggiavo, ti salutavano, ma avevano quel timore anche a fermarti. Una cosa stranissima. E poi, non so, invece al Giro d'Italia, nell'evento clou dell'anno, cavolo, scendevi tutte le mattine dal bus, la prima settimana, come dicevo, era bellissimo, e trovavi 500 persone, cercavi di fare gli autografi a quelli che erano più vicini, ma tanti li lasciavi indietro, usando la frase sempre, qualcuno ti spanculava, siamo montato, ho detto, porca miseria, devo andare alla partenza, cosa devo fare? Cioè, dopo... non lo facevi neanche con cattiveria, certo. Però poi dopo una settimana, fai 3 settimane, hai la pressione della gara, la stanchezza della gara, perché comunque, cioè, sfido chiunque, non sono tutti robot, però è quello che dicevo, Taddei in questa cosa qui è bravissimo, poi sai, se tu vinci, sei il primo della classifica, e vai fortissimo, diventa tutto più semplice. Però il pubblico italiano a un atleta italiano, secondo me, chiede il 200%, sì. Non il 100%. Questo sì. Mi sembra di capirlo, di sentirlo anche, anche su Sinner, no? Ci sono i suoi detrattori.
Eppure, no, ma non solo.
Ma io lo stimo per quello che sta facendo, un ragazzo di 24 anni.
Che ecco. Hanno sentito Valentino Rossi, Federica Pellegrini, Tomba, Yuri Checchi, cioè sbagliava una gara, cioè si fermava un paese, no? Quindi
non ti puoi permettere di sbagliare. Questo a volte io lo sentivo, cioè magari facevo un rientro in una gara, volevo farlo tranquillo, e i media o la gente si è staccato, è arrivato dietro.
Quindi tu eri più tranquillo, eri comunque più contento, tra virgolette, per la tranquillità di gareggiare al Tour che non al Giro?
E in alcuni casi sì. Per esempio l'anno dopo che al Tour venne Mamma Rai, se si può dire così, è stato terribile. Tutti i giorni avevo la telecamera addosso e soffrivo maledettamente.
Nel 2015?
Non per il pubblico che mi seguiva, ma perché dovevo per forza dare qualcosa alla televisione, che in quel momento anche io ero in difficoltà e non sapevo più che cosa dire. E quindi... Faccio un esempio, no? Io in questo momento vedo nella MotoGP Bagnaia è in forte difficoltà, fa dei momenti bellissimi e dei momenti che purtroppo scivola, cade, non si trova bene con la moto, non sta bene con se stesso, non si sa, però quando entri in questo loop anche le persone che ti seguono, cioè è difficile dare una spiegazione di quello che sta succedendo, non è semplice.
Quindi mi stai dicendo che nel Tour del 2015, dopo averlo vinto l'anno prima, dove non parti benissimo, anche se poi fai un numero
in classifica,
sì, ma poi fai un numero, la 19ª tappa, 50 km di fuga, e quindi queste tue controprestazioni nelle prime 2 settimane sono figlie di questo tipo di pressione che ti era piovuto addosso?
In quell'occasione lì o salti completamente di testa e te ne vai a casa, o se no tiri fuori qualcosa di tuo e ci metti l'anima. E io poi giorno dopo giorno iniziai a star meglio e scalai la classifica arrivando quarto.
Appunto, arrivi comunque quarto.
Esatto, secondo me potevo agguantare anche il podio. C'era Valverde davanti a me e avevo recuperato tantissimo.
Te lo dico anche perché non agguanti il podio, perché l'ultimo giorno, dove siamo qua?
All'Alpe d'Huez, sotto la salita, prendo una buca e la gomma. E niente.
E ti crolla il mondo addosso?
No, ho fatto, la prima parte di salita tutta, sono riuscito a prendere Valverde, una volta che ho preso Valverde lui si è piazzato a ruota e siamo andati in cima fino a su insieme, non sono riuscito a staccarlo.
No, puoi anche dire che l'Alpe d'Huez non ti porta tanto fortuna, no, perché c'è un altro episodio legato all'Alpe d'Huez, questo è clamoroso
questo purtroppo...
Allora, le immagini non si vede esattamente il momento,
no,
ma c'è un momento.
Un momento di pura follia del pubblico. C'erano i poliziotti in quel punto. Hanno detto che purtroppo la sfortuna ha voluto che l'unica persona che non era ubriaca, perché lì facevano festa dal giorno prima, mi ha buttato giù e poi si è dileguato e sparito. Questa persona praticamente aveva la tracolla della macchina fotografica e non l'ha messa su. aveva la tracolla, quella lunga, avvitata sotto la parte bassa della macchina fotografica. Quando lui si è sporto, questa tracolla si è allungata di 1,5 metri e mi ha preso il manubrio. Quindi quando lui ha fatto per ritornare dentro, mi ha tirato letteralmente il manubrio, io sono andato in torsione, ho picchiato col gluteo posteriore dietro e per compressione ho rotto la vertebra. Insomma,
appunto, ma arriva lo stesso al traguardo, con una vertebra...
Ma non lo sapevo, non respiravo, come quando a scuola ti fanno lo scherzo, che ti uguale, la stessa roba, sono arrivato e poi quando sono sceso la bici non riuscivo
ma
a
scendere
la bici. Ma
quando entri dentro quell'inferno lì, cioè
ti fa il segno della
croce. No, ma certo dico, ma hai un momento di smarrimento che vedi nero proprio?
No, cioè vedi... Speri che la moto non rallenta e tu gli vai addosso. Perché poi tu ti fidi della gente. Tu veramente, quando sei lì, c'hai l'adrenalina, c'hai la gente che ti incita, hai questa forza... Ti dà veramente una carica incredibile.
Cioè, quasi che ti spingono
sì.
loro.
E poi ti fidi di loro perché si aprono e speri che si aprono sempre. Però anche vedendolo dalla TV non è bello, perché uno inciampa, uno corre,
sì.
quell'altro
è
diventa
pericoloso.
Ma sai che è quasi la stessa cosa per i giornalisti la sera prima che arrivano a salire alla US, perché sono già lì a fare festa tutti quanti.
Io lo dico per dare una comunicazione globale a tutti, cioè, specialmente a quegli imbecilli, che glielo ridico, sono imbecilli, non puoi alzare una bandiera davanti all'atleta e fargli l'olè come il torero, perché io devo vedere quello che succede davanti.
Esatto.
È una cosa che non deve accadere. Poi, io da virgolette avevo fatto anche una piccola denuncia anche per il Tour de France, non dico che siamo andati in causa perché siamo dei buoni amici, che il pubblico non si può... prevedere che una salita come l'Alpe d'Huez tu transenni solo gli ultimi 3 chilometri di salita. Ci sono milioni di tifosi che vanno lì,
devi
transennare tutta la salita. Sì. Non ti dico tutti i passi, ma gli ultimi 7 chilometri, 8 chilometri di salita, come abbiamo visto sullo Zoncolano, il cordone umano, come in altre occasioni, bisogna mettere in sicurezza il gruppo. È troppo semplice poter toccare l'atleta, poterlo spingere, poter entrare nel percorso. Poi da lì sembrerebbe che il tour comunque ha regolato anche questa cosa qui, diciamo...
Di mettere più in sicurezza.
Sì, sì, sì.
Sai cosa mi interessa? Perché da spettatore a me piace più da vedere in televisione il giro, più che il tour.
Magari quando poi ci sono situazioni di questo tipo.
Questa è incredibile.
questa è incredibile.
Questa è pazzesca.
3 cimeli Lavaredo. Ma ci tenevi a vincere? Eri già,
sì,
in maglia rosa.
Io qui sono arrivato che non c'era neve, ma quelli che sono arrivati dietro avevano un po' di neve su quel casco.
Pazzesco. E questi qui a torso nudo, ecco. Incredibile. No, ma io voglio chiedere a Vincenzo, non per la pressione, non per il tifo, proprio dal punto di vista del piacere, perché lo sport alla fine, il tuo in particolare, è fatica, è tensione, ma c'è anche la parte di piacere. È più bello gareggiare al Tour o al Giro d'Italia? Se ne dovessi scegliere una all'anno da fare, proprio per il puro piacere di correre, di andare in bicicletta.
Allora, dico il Giro per il semplice motivo che io l'ultimo anno che ho corso il Giro d'Italia sono arrivato quarto. E dall'Ungheria fino alla fine del Giro d'Italia a Verona è stato un applauso unico che dentro di me io lo porterò per sempre. C'è uno striscioni, grazie Vincenzo ovunque, quindi anche il Giro, sai, per me che sono italiano, chiaramente avendolo vinto 2 volte mi ha regalato un po' più di emozioni. Il Tour è una bellissima gara, ma è più... non me ne voglia nessuno, ma una macchina da soldi, se si può dire così. Vinci il Tour, sei riconosciuto a livello globale dappertutto, però se devo dire che cosa ti ricordi del Tour, solo i Champs-Élysées, quando l'ho finito, che ero tranquillo e rilassato, ma era una corsa unica dalla mattina fino alla sera, cioè finivi il podio, avevi una serie di interviste.
Cioè che non te lo godi, dici
tu. No, me lo sono goduto, arrivavo in albergo, cenavo da solo, i miei compagni avevano già cenato, ma ero lì, facevo i massaggi di corsa, tutto l'antidoping, finivi la conferenza stampa, salivi in macchina, c'era il gendarmeria, sembrava di fare
poi sei andato in maglia subito il secondo giorno, dovevi andare male più tardi.
Esatto. Quindi però, sempre a cardiopalma,
per essere
la sera.
Nicolò, se permette,
o una leggenda, quella casella ci vuole.
Quella casella ci vuole.
È come la medaglia d'oro alle Olimpiadi per uno sciatore, cioè quella casella lì, tu hai vinto il tour, poi dopo...
Qui siamo al Giro di Lombardia del 2015, ne vinci 2 di Lombardia. C'è un avversario che nel caso è Thibaut Pinot, che sta bene. tu ci provi una volta, ci provi una seconda e poi parti in discesa quando Thibaut si sta rifocillando.
Qui c'era anche Valverde che andava molto forte.
Ma tu hai visto che Thibaut stava prendendo la borraccia e che quindi non era attentissimo?
No. Non l'avevo visto perché poi lì, specialmente il primo Lombardia è stato un po' un riscatto di fine stagione. Io ho avuto la squalifica della Vuelta in quel periodo lì, c'era stata questa mega caduta, sono rimasto intruppato lì, ho aspettato la macchina, è arrivato...
No, hai fatto una sciocchezza lì.
Ma la sciocchezza è stata mia, sì, lo ammetto, ma è stata anche del direttore sportivo che...
L'ho preparata, l'immagine.
Questa è stata sicuramente la cosa più brutta che poteva accadere, che è accaduta a me, perché chiaramente lì si vede quello che è successo. Praticamente ero caduto, sono rientrato in questo gruppo qui,
sì.
E l'ammiraglia, io non avevo le borracce perché avevo cambiato bici, praticamente il chef è arrivato, mi ha allungato la borraccia, prendi la borraccia, nel momento che io ho preso, lui ha buttato giù il gas e mi ha portato via. Però più avanti c'era la curva, non è che potevo andare, ho guadagnato chissà cosa, o perché tutti hanno detto no, era la prima tappa, chissà cosa avrei fatto. Cioè io sono arrivato all'arrivo, che ero tutto sbucciato, grattato, ho preso 2 minuti e mezzo, però il traino non è consentito e quindi sono stato squalificato, come è giusto e corretto che sia. Sì. Però generalmente all'interno del gruppo, quando c'è una mega caduta così, c'è
una sorta di gentleman agreement, gli altri si fermano. Ne abbiamo parlato anche con Cancellara.
E si parla di questo fair play. Sì. Allora io posso dire una cosa. Siamo noi che decidiamo se il fair play esiste o no. Perché tu puoi far finta che stai aspettando uno, ma intanto vai, vai. E quel giorno lì nessuno ha aspettato, anzi sono messi in squadra, si è mise la Movistar in testa tutta, testa bassa, mancavano 30 km all'arrivo, è impossibile fare di meglio. E lì Scheffer è stato quello che ha fatto l'errore, uno perché ha fatto quella roba lì, e poi ha litigato duramente anche con la giuria, e quindi hanno mandato a casa me e a lui. Ed è giusto così, non si può fare altro.
Parliamo della Sanremo?
Parliamo della Sanremo.
Dici qualcosa. Più bello vincere la Sanremo, più bello vincere Lombardia, più bello vincere il Tour, più bello vincere il Giro. Perché la Sanremo è una cosa talmente... Cioè, Vincenzo Nibali, in questa gara qua c'è Sagan, c'è Kwiatkowski, c'è Alaphilippe che vanno a 1000, ci sono tutti i velocisti che vanno a 1000 e vince Vincenzo Nibali. Nella gara meno adatta, forse, alle sue caratteristiche.
Allora, era la gara meno adatta, ma quello è stato il giorno perfetto. È un po' sentivo la sensazione buona anche delle gambe nei giorni precedenti. Era una gara che non ci speravo più, però è una gara veramente complicata. La Sanremo, secondo me, per me è stata una perla rara, perché un corridore che vince le grandi corse a tappe e riesce a portare a casa una Milano Sanremo, così...
Sai cosa mi fa strano? Io poi guardo molto l'ospite quando mi racconta, rivedendola dopo, sei più emozionato nel raccontare la Sanremo che non il Tour.
Ma perché non me lo aspettavo? No, io non me lo aspettavo, ma non perché è stata una serie di cose. Allora, i bookmaker tanto mi avevano quotato basso perché la Tirreno, e io già ridevo su quella roba lì.
E poi
lì
rosichi un po' e dici adesso ti faccio vedere io.
Io volevo quello.
Ah, tu volevi che ti mettessero non favorito.
Esatto, così non c'era un'attenzione e pressione su di me. Il giorno prima c'era la conferenza stampa, mi chiama Mauro Vegni.
Non c'ero io ad intervistarti, altrimenti cadevi.
Il direttore di RCS, quindi organizzatore della Milano Sanremo così, mi chiama Vincenzo, no sai c'è il sindaco, se vieni. E ho detto no, guarda, Sanremo domani, vorrei pedalar bene, vado a riposare il pomeriggio, così domani mattina la sveglia presto, sono a posto. Va bene, dai, va bene così, mi fa lui, ok. Quindi zero attenzioni, non c'erano media a cercarmi, non c'erano giornalisti. Veramente, il pomeriggio sono andato a letto, in domani mattina mi sveglio, stavo da Dio. Poi c'era il cronista, anche lui ex corridore, Riccardo Magrini, la mattina...
Il magro.
Il magro. Arriva
chissà
da me
che
la
scemenza ti ha sparato.
Ma sì, una scemenza di quelle vere. Arriva la mattina, mi prende dal manubrio davanti così, mi guarda negli occhi e fa, e i cavalli bisogna guardarli negli occhi, stamattina ti vedo bene. ho detto, ma te sei matto? Ho detto io, che c'è? Fa, dai, fammi lo scatto sul poggio. Bah, sul poggio, vediamo, no, sai, devo lavorare per Colbrelli, tutta la squadra è per lui, a me mi hanno chiamato all'ultimo, non volevo neanche venire, no, tu lo devi fare, bah, vediamo, si proverà, se sto bene io faccio l'outsider e se c'è la fuga io mi inserisco, perché quello era l'obiettivo di squadra, avevamo parlato. È così andato. Quando siamo arrivati...
Ma è bella sta cosa, però, perché il tour quasi ha raccontato con trasporto quasi di più la pagina della Gazzetta dello Sport che non la vita. Ma sulla Milano Sanremo,
ma lo giuro, su del tour non ricordo niente. Io alla Milano Sanremo mi ricordo tutto. Allora, perché poi anche lì per i miei compagni è stato, tra virgolette, c'è stato un momento che è stato, non dico brutto né bello, ma che hanno capito che c'era qualcosa quel giorno che io potevo fare di più.
Cioè che la corsa era stata preparata per far vincere uno e invece tu...
No, allora, racconto questo. Praticamente puntiamo a prendere la Cipressa, il lavorone di Moric, io a ruota, guidavo la bici, infatti abbiamo visto quando ho imboccato, mi sono portato via pure l'albero. Allora, puntiamo la salita, Cipressa, arriva subito la France de Che che voleva ripetere il risultato l'anno scorso del velocista De Mare. Allora, tutti in fila, col belly tutti lì, si andava su con un ritmo forsennato, si arriva a 420 watt, così. E io tutti lì, do un colpo d'occhio, vedo tutta la bella fila allungata, davanti tiravano a tutta, la radio io, come se fossi seduto qui adesso. Siamo tutti qua insieme davanti, col belly a ruota, sta tirando la France de Che, bene, tutti bene. Dall'ammiraglio fa, ma chi sta parlando? E io ho detto...
Eri tu, eri.
Ero senza fiato, sono Vincenzo. Silenzio radio. E
cioè,
dietro
come
i miei compagni,
se stessi facendo la passeggiata sul lungo lago a piedi.
Esatto, ho detto, e i miei compagni, nessuno ha replicato o ha detto qualcosa, perché erano tirati
tutti
anche tutti a gancio. E io lì ho detto, no, oggi devo provare, però non volevo neanche rompere quel patto di dover attaccare io per primo.
Però vinci, a quel punto vinci tu.
Ma dentro di me sapevo che non potevo fare diversamente. Allora si scende, si va a prendere il poggio ed ero lì e a un certo punto aspettavo questo benedetto attacco, che qualcuno partisse, allora io di entrare dentro ma restare passivo. Parte uno, va via e io sto a ruota ed era Neyland. Metto a ruota, mi chiede il cambio, dico no, guarda, c'è il compagno dietro, la squadra si sta lavorando per lui, e lui fa così e tira dritto, dopo un po' mi chiede il cambio, vabbè, io passo, gli do un'accelerata
e lui si stacca,
no, e lui segue, poi gli do il cambio, lui ripassa e tira, però vedo che faceva già un po' di fatica, io ero dietro, guardo dietro a lungo, vedo che dietro non si vede nessuno, ho detto
e qua vado.
Qui ho detto, appena mi chiede il cambio, vado via dritto da solo. Appena vado via da solo, dalla radio mi dicono: Vincenzo, hai 30 secondi.
Come 30?
Eh sì, perché tantissimi. Dietro si sono un attimo anche seduti. Quindi con quei 30 secondi, io poi sullo slancio siamo guadagnati, ne ho guadagnati altri 15. Sono scollinato in cima con 42 secondi, 43 secondi.
E gli altri probabilmente anche a pensare, tanto questo non va, questo non va che la TR non è andato.
No, però mi interessa il momento, cioè quasi alla Bolt. Quando Bolt vinse la prima volta l'oro, si gira e vede che gli altri sono ancora quasi verso la
In
quel secondo
attimo,
lì, cioè dove tu ti giri, perché io ho visto l'immagine prima, non me la ricordavo. Quando tu ti giri e vedi tutti dietro, lì... Io voglio sapere che cosa ti scorre nello stomaco. Cos'hai?
No, io lì per lì ho
detto... quanto godi lì adesso? Ci hai detto così in soldoni.
Ma è stato rapidissimo. Il pensiero è stato questo. È un po' come il cogli l'attimo, no? Il carpe diem. Ho detto, devo provare, provo. Tanto, se devo farlo, devo andare via da solo, così non disturbo nessuno e non rischio di perdere la gara. Dietro deve tirare un'altra squadra. Colbrelli rimane coperto perché tirano gli altri corridori per chiudere su di me. Lui la volata la fa ugualmente. Se mi riprendo all'arrivo, ho fatto un bel numero. E se arrivo all'arrivo e alzo le mani, ho fatto un numerone. ma è stato rapido il pensiero. Cioè, dal pensarlo e farlo è stato veramente un secondo. Così, cioè, è stata quella l'esecuzione che è stata rapida. Ecco.
Fa un numero anche, parlo del Giro d'Italia del 2017, Dumoulin. Ti sei mai ritrovato in una situazione di questo tipo?
No, questa è stata carina. In gruppo io non me ne ero accorto perché lui era dietro di me, si ferma.
Ricordiamo che tu vinci questa tappa, se arriva a Bormio, giusto?
Se arriva a Bormio vinco la tappa. E Pellizzotti era davanti, si sfila, d'accordo. Mi fa, vince, ma Dumoulin dov'è?
È andato in bagno.
Mi affaccio, eravamo tutti in fila che si andava anche belli spediti. Non c'è davanti? No, non c'è. giro dietro, dietro non c'era, ma eravamo un gruppettino di ridotto a 12 atleti circa. Alla radio mi fa: no, Dumoulin si è fermato, è andato per campi. Tu è andato per campi? Cioè, questa è stata la comunicazione radio. E detto, che facciamo? Aspettiamo, non aspettiamo. No, noi non tiriamo, il fair play.
Sì.
Mi fa... Però da lì a poco si imboccava il bivio dello stadio di Santa Maria. Allora nessuno sapeva chi doveva prendere...
L'iniziativa,
però il passettino era di quelli un po' bastardi.
Sì, ma è differente. Se uno cade è una cosa, o no?
Beh, però è un problema di salute alla fine. Cioè, è un problema fisiologico, vuol dire che hai un... che non puoi farne a meno, sì, in quel momento lì.
Nel ciclismo, alla fine, devi essere bravo tu a nascondere anche le tue difficoltà. Perché se tu...
ma non ce la faceva più nasconderle.
Ho capito, però se tu hai avuto una notte che tu sei stato male, il giorno dopo c'hai lo stelvio, devi riuscire a passare quella giornata, a meno che hai proprio completamente le gambe vuote. Però uno deve essere bravo nella gestione, nascondere le proprie difficoltà.
Ma l'avete aspettato o non l'avete aspettato? Ah no, non l'avete aspettato.
No, infatti ha detto che il passo era un po' bastardello.
Sì.
Praticamente abbiamo puntato la salita, è partito Zakarin e da lì lui ha messo la miccia e poi è partito Quintana, poi c'ero io, poi c'era Pellizzotti si è staccato, poi Pozzovivo, ma la gara è esplosa, sì, perché poi davanti c'era la fuga, non potevamo lasciare troppo tempo e quindi, sai, devi regolare anche quella cosa lì. Quindi va bene che puoi aspettare uno, ma se davanti hai 4-5 corridori che ti rientrano in classifica,
e comunque nonostante
anche al quarto,
tutto,
quinto girano le scatole.
Nonostante tutto, Dumoulin in quella tappa perde circa 2 minuti e mezzo, ma vince comunque il Giro d'Italia con una trentina di secondi su Quintana, una quarantina su Vincenzo.
Quindi il fair play alla fine deve essere una cosa comune fra tutti, che dice: ok, ci si ferma, ci si ferma tutti e allora va bene. Ma se c'è quell'indecisione, non è difficile che si ferma qualcuno.
Ma tu ti sei mai ritrovato in una situazione come quella?
Io sempre, sempre dietro. No, in quella situazione lì così, purtroppo sì, però era una gara di un giorno. Trouble digestif, fermo e box, è ritirato.
C'è poco da fare lì,
Sì.
C'è
sì,
poco
sì,
da fare, non ti puoi nascondere.
No, Armando. Cioè, no, lì cosa devi fare? Cioè, poi quel è comica lì... l'immagine, ma poverino...
In quel periodo lì era più semplice che potevano accadere queste cose, perché allora si faceva un uso dei gel, e quindi se prendevi tanti gel poteva darti fastidio.
Era quasi lassativo, dici tu.
Ma no, perché poi c'è la discesa lunga, la temperatura,
freddo,
la
sì,
pancia
certo.
ti fa una reazione. Oggi la differenza sta nel fatto che comunque ci sono i carboidrati, sono molto più assimilabili, più digeribili, e non c'è più questo uso di questi gel che comunque ti danno anche dei problemi allo stomaco, però devi essere sempre comunque allenato a... abituato a ingurgitare questo tipo
Gianetti
di
vince la Liegi Bastogliegi al freddo ad un centinaio di chilometri dal traguardo. Il direttore sportivo, che era Gianluigi Stanga, gli dà un goccio di cognac. Adesso non succede più, o può succedere ancora?
Allora, questa roba qui a me, una volta, non dico che mi ha dato il cognac, però mi ha dato la grappa. Ero
l'hai bevuta.
Un bimbo, juniores, si correva in Abruzzo. Freddo, freddissimo, una gara a circuito, quindi 17 anni. E in gara il direttore sportivo mi fa: prendi quello che ti dà il non mi ricordo chi era, il fisioterapista. Allora io allungo la mano, lui allunga la mano, gli strappo via dalla mano questa confezione, guardo, tic tac. Era la confezione dei tic tac. Guardo, c'era il
caramellino.
Liquido.
Caramellino. Sì, sì, sì.
C'era il liquido dentro. Passaggio, grappa. No, non ci credo. Era per scaldarsi.
No, ma era la buona benzina fredda. Dopo, è andata bene?
Ma era per scaldarsi.
Però
non so se
chiaro che lo butti
poi
giù
apre.
Ma io voglio chiedere un'ultima cosa, Armando. Posso?
Le ultime cose le chiedi sempre tu, va
esatto,
bene,
ma
puoi,
sono
come
curiosità.
Sempre.
Adesso c'è questo uso a tutti gli sportivi che vanno a fare questi podcast di chiedere dove si collocano, cioè rispetto a chi ha gareggiato con loro o rispetto a quelli della storia.
Io sei qua con la tua classifica.
Con tutta la sincerità del mondo che ha dimostrato anche oggi Vincenzo, tra i ciclisti italiani della storia, lasciamo stare Bartali, Coppi, Gimondi, eccetera, che sono molto moderni.
Ciclismo eroico.
Di quelli moderni, quindi da Gianni Bugno in poi mettiamo, da Pantani in poi, dove ti collochi? Primo, secondo, terzo?
Ma no, è difficile potersi collocare.
O chi era più forte di te, secondo te?
O fare un paragone anche con gli atleti di adesso. Ognuno ha avuto il suo periodo, la sua generazione, ed è impossibile poter fare un paragone prima e del dopo. Ognuno ha avuto il suo momento. Io mi colloco, diciamo, in un'elite, se così me lo permettono, di essere uno dei 7 vincitori. E di soli 5 che ha vinto sia
Tour, la Vuelta, Tour, Giro e...
Il 7 che abbiamo vinto Giro, Tour e Vuelta, probabilmente se ne aggiungono altri due. E possiamo dire pure chi sono. Vingegaard
e Pogacar. Sì, se Vingegaard vince, deve vincere il Giro d'Italia.
E in uno dei 5 che ha vinto sia le classiche che i grandi giri.
Beh, ma ti metti nei primi 3 della storia, dai.
Ma ce ne sono alcuni che secondo me sono... Sono qualcosa di, come dire,
no, io cioè parlo di
degli dei, no? No, delle divinità.
Io parlo di ciclisti italiani.
No, penso di sì. Secondo me, davanti a me, per quello, per le emozioni che ha regalato anche a me stesso, cioè togliamo Coppi, Bartali, poi c'è Pantani, Gimondi che ha vinto dopo anche il mondiale, io, ecco. Sì.
Quindi primo Pantani, secondo Gimondi e terzo Nibali?
Ma ben volentieri, non sono uno, io faccio sono molto onesto.
Vado contro corrente, io lo metto davanti a Pantani, mi dispiace. Lo metto davanti a Pantani perché Pantani nelle classiche non l'ha mai vinto.
Io apprezzo moltissimo, ma non sono uno che fa queste
similitudini. Quindi la tua, Armando, Pantani?
No, Gimondi.
Primo.
Gimondi secondo me è stato
Gimondi,
grande.
Nibali, no. Pantani tu metti.
E poi c'è una cosa, Gimondi davanti a sé ha incontrato Eddy Merckx.
Eddy Merckx, appunto.
Che gli ha tolto veramente tanto.
Quindi una valangata di vittoria.
Faccio io la classifica ufficiale, io non posso farla, non sono un tecnico così, come noi. Ceroni mette Gimondi, Nibali, Pantani. Nibali mette Pantani, Gimondi, Nibali.
Vediamo così.
Grazie,
brindiamo Vincenzo Nibali con la grappa che era dentro nella scatoletta.
Un'ultima cosa, ti piaceva il soprannome Lo Squalo o no?
Sì, ma perché da noi nello stretto da bimbo così c'era sempre questa cosa dello squalo, dello stretto, perché c'è una specie di ventresca, no, questo pesce. Sì.
Ricordiamo, scusami, per chi non lo sapesse, lo stretto è tra Messina e Reggio Calabria, quei 3 chilometri di mare.
Esatto, e quindi mi è stato dato questo soprannome, che poi tra l'altro anche un altro campione delle due ruote a motore, Tony Cairoli, anche lui Lo Squalo soprannominato, quindi fa piacere.
Beh, suona meglio di ventresca, sì.
Sì.
Ci vuole poco.
O il pesce spada, il tonno, cioè, quello che tonno. È un sonno.
Grazie. Ciao,
grazie.